Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata a Radio Immagina, la responsabile lavoro della segreteria del Partito Democratico, onorevole Maria Cecilia Guerra, ben trovata.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi. Allora, abbiamo molto di cui parlare, a iniziare dai temi che riguardano il lavoro, il salario minimo, la riduzione del cuneo fiscale, però vorrei, se me lo consente, Guerra, fare un piccolo passo indietro, restare diciamo alla strettissima attualità, non che il salario minimo non lo sia per carità, vorrei ripartire però dalla ministra Santanchè, dalla ministra del turismo. C'è stata questa riferito in aula a Palazzo Madama, al momento resta al suo posto, nonostante insomma da più parti siano arrivate la richiesta di dimissione. Colpisce anche qua il silenzio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lei che idea si è fatta complessivamente, visto che in qualche modo anche qui si parla di lavoro, di lavoratori, no?
Certo, sì. Io penso questo, la ministra è indagata dalla Procura di Milano per reati gravi, di cui poi si vedrà se, rispetto ai quali si vedrà se è veramente colpevole, però l'indagine riguarda bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, ma anche una cosa che è particolarmente odiosa, che è quella di essere stata una azionista di grande rilievo in una società che avrebbe utilizzato lavoratori in cassa integrazione facendoli però lavorare, quindi praticamente incassando la cassa integrazione a spese dello Stato e facendo invece lavorare normalmente i lavoratori. Siccome questa è una truffa rilevantissima, in generale l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua ultima relazione stima che questo tipo di comportamento possa avere comportato una perdita di 2,7 miliardi per lo Stato, quindi siamo di fronte a comportamenti che dimostrati ledono proprio lo spirito di collettività,
certo.
Vanno contro lo Stato. Allora, una ministra che è accusata di cose così gravi deve per forza fare un passo indietro, lo deve fare per forza, perché non è obbligata dalla legge ovviamente, ma è un motivo di moralità, di rispetto di se stessi e delle istituzioni, e poi si difenderà in giudizio come è giusto che sia. Mentre invece qui abbiamo lei che va in Parlamento e risponde a metà, e poi se uno va a leggere le risposte vediamo che i giornali di inchiesta sono in grado di smontare anche di dimostrare anche che alcune affermazioni non sembrano proprio rispondere a
corrispondere, certo.
Ma a parte quello sembra chiamare i membri della sua del governo a darle un sostegno che li mette oggettivamente in difficoltà, perché è una mina vagante che dà fastidio. Allora, il problema è che il Presidente non prende posizioni, però da Palazzo Chigi escono veline che sono piuttosto preoccupanti. In riferimento a questa e ad altre vicende parlano di una magistratura che si sarebbe organizzata in modo politico per fare del male in vista delle future elezioni.
Sì, che sarebbe facendo realmente campagna elettorale, perché poi questo era il senso, no, in qualche modo, di quelle parole.
Esatto, e questo è molto molto grave, perché cioè, io chiedo allora a chi ha questa idea, ma di fronte a indizi di reato così forti, cosa deve fare una procura? Non deve indagare perché questi reati vedono coinvolta anche, non solo, ma anche, perché si sta indagando anche su altre persone della famiglia e non della famiglia, quindi è un'indagine più grossa. Dovrebbero tenere fuori lei perché è ministra? Mi sembrerebbe che questo sarebbe veramente una deformazione del processo giudiziario. E gli altri casi che hanno coinvolto la maggioranza sono uno, che è quello di Del Mastro, che è indagato anche lui per avere rimandato probabilmente il giudizio, adesso vedremo, per avere diffuso dei documenti che dovevano invece essere segretati. Lì c'è stata una diversa opinione tra il pubblico ministero e il giudice, ma il giudice ha diritto di fare quello che ha fatto, poi può sbagliarsi, può non sbagliarsi, ma ha diritto, non ha agito contro la legge o in modo abusivo, chiedendo che si proceda al di là di quello che pensa il pubblico ministero. Il terzo caso non riguarda nessun politico, perché riguarda un figlio di un politico, quindi
il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sì,
che è stato denunciato da una donna che lo accusa di essere, di avere subito.
Io allora però, Guerra, su questo le vorrei chiedere una cosa, perché ci sono state le parole di un giornalista, di Filippo Facci, no? Che su un quotidiano, il quotidiano Il Libero, due giorni fa, l'8 luglio, ha scritto: una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache, la russa. Insomma, l'opposizione intanto ha chiesto che la RAI ci ripensi, perché a Filippo Facci dovrebbe essere affidato un programma per quanto riguarda la TV di Stato. Che impressione le hanno fatto quelle parole?
Ma guardi, le dobbiamo commentare proprio perché si tratta di persona che è in corsa per una carica, per un ruolo che può avere rilevanza nella comunicazione pubblica, perché sennò sarebbero semplicemente da cestinare per quanto schifose sono. Però messe insieme ad altre cose che sono uscite in questi giorni ci riproducono un quadro, cioè come che riemerga, rialzi la testa un tipo di considerazione che le battaglie delle donne a partire dal MeToo, quindi dalla ribellione collettiva rispetto all'abuso di potere che spesso si accompagna ad abuso sessuale, avevano messo un po' di lato. Qui c'è un'idea appunto della donna come donna che appunto uno se la fa la donna e per dire che in sostanza la usa come se fosse un suo strumento, e lo grave è una procedura di questa dichiarazione e d'altre che sono state fatte anche dal Presidente del Senato, che di fatto vanno a colpevolizzare la donna che denuncia una violenza sessuale. Il fatto che la donna la denunci non vuol dire già che poi la violenza ci sia stata, questo è un altro problema, ma alle donne viene lasciato più tempo anche per decidere rispetto a sporgere o non sporgere denuncia, proprio perché si sa che questa decisione è molto delicata, perché una donna che denuncia una violenza sessuale sa purtroppo di esporre tutta la sua vita alla scannerizzazione, all'indagine abusiva e intrusiva sia dei giornali che a volte anche nei dibattimenti dei tribunali, e quindi di essere, come si dice in gergo, rivittimizzata, cioè è stata violentata e in più viene violentata per il fatto che ogni suo atto viene interpretato per dimostrare che è lei il colpevole, che se l'è andata a cercare, che ha provocato, che aveva erubriato, che aveva preso la droga, come che anche se questo fosse vero, il fatto che una persona sia per sua scelta o perché è costretta in una situazione in cui non è in grado di intendere e volere, autorizzi l'altro.
Sì, giustificherebbe quella violenza, certo, è chiaro. Va bene, Maria Cecilia Guerra, allora intanto ricordo il numero di Radio Immagina per chi avesse delle domande per la responsabile del lavoro nella segreteria, PD 342 14 26 9902. Questa mattina la segretaria Schlein si è chiesta quanto durerà ancora il silenzio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha ricordato Schlein, da settimane in ostaggio delle inchieste, ne stiamo parlando, degli scandali, ha detto non una sola parola è arrivata sulla proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo, sul caro mutui, sulla sicurezza sul lavoro, su come contrastare l'inflazione. Allora arriviamo a parlare di lavoro e di salario minimo. Intanto, soddisfatta di questo punto di incontro, questa sintesi che si è potuta raggiungere all'interno delle varie forze di opposizione, Italia Viva esclusa?
Sì, abbiamo fatto un percorso peraltro devo dire abbastanza facile, perché la convergenza non ha richiesto un grande sforzo, perché il tema è talmente oggettivamente rilevante che concentrando noi questa proposta rispetto anche alle altre che esistevano proprio sul tema del salario minimo, senza approfondire per adesso altri temi che in futuro dovremo pure affrontare, è stato possibile in poco tempo costruire una proposta unitaria. Questa proposta va proprio al cuore del problema, perché quello che si vuole evitare è che le persone che lavorano, e parlo di persone in generale perché è importante sottolineare che questa nostra proposta non riguarda soltanto il lavoro dipendente, ma riguarda anche il cosiddetto parasubordinato, ad esempio i collaboratori, ma anche le false partite IVA, quelli che lavorano con contratti di prestazione, lavoro occasionale e tutto il lavoro autonomo, nella misura in cui sia possibile collegare il valore della prestazione, cioè quanto viene pagato, con il tempo che questa ha richiesto. Quindi una cosa che è molto più forte dell'equo compenso che è stato pensato dalla destra soltanto ai professionisti. E ricordo che l'eco compenso l'aveva proposto la Meloni, quindi alla Meloni va bene definire un eco compenso per i professionisti e non sembra fregare né niente di definire un eco compenso, cioè un pagamento adeguato per tutti gli altri. È una proposta molto forte perché noi abbiamo un mercato del lavoro in cui si sviluppano situazioni malate, deformate, che sono proprio finalizzate a pagare poco le persone. Mi riferisco ai contratti pirata, cioè ai contratti firmati da organizzazioni sindacali o datoriali che non sono rappresentative, quindi sono pronte a firmare qualsiasi cosa anche ai danni dei lavoratori che dicono di rappresentare. Mi riferisco a tutte quelle procedure di appalto, esternalizzazioni, subappalto, in cui si va a cercare nella catena l'anello più debole su cui scaricare il peso.
È chiaro. Senta Guerra, la posso interrompere un attimo su questo? Certo. Le risorse dove si trovano?
Ma le risorse non sono risorse pubbliche, perché qui si tratta di richiedere alle imprese, ai lavoratori autonomi che utilizzano il lavoro, di pagarlo come dice la Costituzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro che è stato prestato. Quindi il punto essenziale è questo: ci sono tanti settori in cui si sfrutta il lavoro facendolo lavorare a prezzi, a salari troppo bassi rispetto alla quantità e qualità del lavoro che viene erogato, quindi è lì che va corretto, non è un problema di risorse pubbliche. Noi abbiamo comunque pensato, sapendo che ci sono dei settori marginali che ci metteranno un po' di tempo ad adattarsi alle richieste di questa legge, anche di accompagnarli per un breve periodo di tempo con un sostegno anche pubblico, ma la questione è raddrizzare una struttura che si verifica nel mercato privato. Cioè il lavoro va pagato, questo è il punto essenziale.
Ah beh sì, assolutamente, non si esce da questo. Senta, vorrei aggiungere qualcosa a quello che lei ieri, che questa mattina ha risposto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lei ha detto sbaglia la Meloni quando dice non ci vuole il salario minimo ma la riduzione del cuneo fiscale. Perché sbaglia? Me lo spiega in poche parole, che poi le voglio girare delle domande degli ascoltatori.
Sbaglia a contrapporre queste due cose perché ci vogliono tutte e due. Ci vuole un salario minimo e meglio, come diciamo noi nella proposta di legge, una retribuzione giusta. Noi non abbiamo solo il salario minimo, noi diciamo in prima istanza che il lavoratore deve essere pagato secondo il trattamento economico complessivo previsto dai contratti di lavoro firmati dai sindacati e le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Questa è la porta della nostra legge, l'applicazione dei contratti veri a tutti. E in ogni caso anche quei contratti in alcuni settori sono difficili da fare perché il sindacato è debole, il settore è frammentato, non possono mai andare sotto i 9 euro lordi, allora esclusa tredicesima, quattordicesima TFR e quant'altro. Poi diciamo anche che bisogna intervenire anche sul sistema fiscale, perché il sistema fiscale è ingiusto, perché nel sistema fiscale i redditi da lavoro dipendente e aggiungo da pensione sono tassati molto di più degli altri, perché sono gli unici che sono sottoposti all'IRPEF, che è un'imposta progressiva, e sono anche gli unici che pagano le addizionali IRPEF ai comuni e alle regioni. Questa è un'ingiustizia profonda che va nell'ambito del sistema fiscale, va riequilibrata distribuendo in modo giusto il peso delle imposte, che significa tendenzialmente una cosa banale: a parità di reddito si paghi tutti la stessa imposta.
Certo. Certo. Allora, ricordo ancora che il nostro ospite quest'oggi era responsabile lavoro nella segreteria PD Maria Cecilia Guerra. Per le domande 342 14 26 902 ne sono arrivate diverse per lei. Allora, intanto il messaggio di Silvio: perché non trasformiamo la proposta di legge sul salario minimo in una proposta di legge di iniziativa popolare dove potremmo raccogliere centinaia di migliaia di firme? Dobbiamo trasformare la manifestazione del 30 settembre della CGIL contro l'autonomia differenziata come l'inizio dell'autunno caldo. Senza autunno caldo è difficile fare ripartire la mobilitazione popolare dei delusi e degli scoraggiati che non vanno più a votare. Guerra?
Sicuramente raccoglieremo anche firme su questa proposta. Il motivo per cui l'abbiamo già presentata in Parlamento è perché in Parlamento era già incardinata da marzo questo tema, quindi bisogna spiegare che le opposizioni hanno diritto a chiedere che una quota dei disegni di legge che vengono discussi in Parlamento siano scelti da loro. Noi avevamo scelto questo, quindi adesso abbiamo in questo percorso aggiunto l'unità di tutte le forze su un unico progetto che verrà portato in aula il 27 luglio. Ci conviene sfruttare al massimo questa diritto che abbiamo per portare subito all'attenzione anche del Parlamento questa proposta così forte. Certamente mi immagino che la maggioranza farà di tutto per rimandare i tempi e quindi è giusto accompagnare questa iniziativa parlamentare con un'iniziativa popolare nelle forme anche della raccolta di firme, così come è importante, anzi direi persino più importante, una mobilitazione generale contro l'autonomia differenziata, perché il progetto di autonomia differenziata ha una cosa che le altre cose non hanno, cioè non è reversibile. Una volta che fosse andato avanti quel progetto, che si decide di dare a destra manca competenze, così come fosse distribuire delle carte alle diverse regioni, siccome questo viene fatto con un'intesa bilaterale di accordo tra Stato e quella regione e si può tornare indietro solo se quella regione è d'accordo, noi andiamo a spaccare il sistema in tanti piccoli staterelli che non potranno gestire in realtà le cose che chiedono, che sono tutte cose che richiedono un coordinamento sicuramente nazionale, molto spesso persino sovranazionale, se pensiamo a temi come l'inquinamento, le grandi infrastrutture, le forniture energetiche, eccetera, andremo a spaccare, dicevo, il paese in tanti staterelli e poi ognuno si terrà le sue competenze e non potremo più tornare indietro. Quindi ci vuole davvero forza e attenzione nel paese e forza mobilitazione.
Assolutamente, ricordo a proposito dell'estate, militante del Partito Democratico, questa due giorni, 14-15 luglio, a Napoli, credo che ci sarà anche lei, giusto Guerra, se non ricordo male?
Non sono tra i relatori, però
sarà là, insomma, è certo, parteciperà
sì,
a questo.
Siamo tutti nella stessa squadra e quindi ci
si lavora insieme, va bene, è importante. Allora, ancora messaggi, è sacrosanto che il Partito Democratico sia in prima linea per la difesa degli ultimi, dei più indifesi, ascoltare i loro bisogni come precarietà, disoccupazione, salario minimo, lotta all'evasione fiscale vuol dire aiutare i più poveri. In sintesi, la prima proposta del PD. Grazie Charles Cellini da Cesena e poi ancora mi auguro che il PD porti avanti le tematiche sul lavoro povero, sulla sanità e sulla democrazia, che a me sembra sotto attacco sia per quanto riguarda i diritti civili, sociali, favorendo sempre chi ha di più. Questo è il messaggio di Luigina. C'è anche un PS: grazie sempre a voi, abbiamo bisogno della vostra informazione. Grazie a Luigina per l'attenzione. E poi questo messaggio, onorevole Guerra, scrive Franco dalla provincia di Napoli. Vi riporto il caso del personale di un grande albergo di lusso 5 Stelle di Roma. Quest'albergo chiude in pandemia e non riapre neppure quando a Roma riaprono tutti e vendono ad un gruppo americano senza personale, licenziato in barba all'articolo 18. La domanda è: ottima la legge per il salario minimo, ma tutti questi casi anonimi in cui non si tutelano i lavoratori, chi li vede? Per precisione, giusto stamattina la giudice ha dato torto ai lavoratori che non hanno diritto né al reintegro né al risarcimento, quindi devono appellarsi e rimandare ancora. Cosa intende fare il mio partito per difendere questi lavoratori? Onorevole Guerra.
Sicuramente è giusta questa domanda per chiarire una cosa: nessuno pensa che il salario minimo sia uno strumento risolutivo di tutti i guai che ci sono sul mercato del lavoro. Faccio per dire anche riferimento anche alle altre domande, le varie forme di lavoro atipico, part-time, che è atipico nel senso di contratti non a tempo indeterminato e non full-time, tutti questi contratti comportano una forte diseguaglianza sul mercato del lavoro. Secondo i calcoli che sono stati fatti dalla Banca d'Italia, questa diseguaglianza così forte nel mercato di lavoro dipende per metà dalle retribuzioni più basse di questi occupati rispetto agli altri, quindi è un tema da salario minimo, ma per l'altra metà dipende proprio dal fatto che si lavora meno di quello che si vorrebbe, quindi un numero di settimane lavorate più basse perché c'è il part-time involontario, un numero di interruzioni frequenti perché sappiamo che i contratti a termine sono molto brevi, quindi già bisogna intervenire assolutamente su questa selva di contratti selvaggi e poco motivati e mal usati. Poi bisogna intervenire sui casi di abuso come quello, non è un abuso giuridico evidentemente, ma di quello che sta succedendo, cioè di quello che ci viene raccontato, cioè sull'idea che l'impresa, qualunque essa sia, anche appunto un albergo, un'attività di altro genere, sia il dominus assoluto, cioè che sia il proprietario che può decidere della situazione anche dei lavoratori senza alcuna barriera. Questa è una concezione ottocentesca che deve essere assolutamente combattuta. Lavoro e impresa sono entrambi essenziali per il buon andamento di un'attività e quindi bisogna alzare al massimo la tutela anche a fronte di eventuali interruzioni di questa attività. il caso che viene raccontato, bisogna vederlo ovviamente in dettaglio, però mi richiama i casi delle delocalizzazioni selvagge, rispetto a cui abbiamo cercato di mettere delle difese di tipo normativo. In questo caso invece il problema è capire come si può garantire la continuità occupazionale in situazioni in cui si ha il cambio della direzione di un'attività. Non posso rispondere in dettaglio.
Certo. Assolutamente. Sento, onorevole Guerra, allora poi c'è il messaggio di Alfredo, magnifico. Peccato che la stessa proposta non sia stata fatta quando si era al governo. Non sarebbe stato meglio votare contro il ripristino dei vitalizi?
Allora, per quanto riguarda quando eravamo al governo, bisognerebbe sempre ricordarsi che il Partito Democratico non è stato al governo da solo ed è stato al governo, a parte la breve parentesi del Conte 2, sempre in coalizioni in cui era presente anche il centrodestra. E quindi sul salario minimo la proposta di Orlando, che era una proposta che era stata già concordata, quindi poteva essere anche approvata, è stata bloccata dal fatto che il governo è caduto, ed era una proposta che era stata faticosamente costruita in un governo in cui era presente la Lega e Forza Italia, perché sennò diciamo delle cose che sono non esatte. In più bisogna anche ricordare che gli stessi sindacati hanno avuto della resistenza rispetto a questa ipotesi, adesso CGL e UIL hanno cambiato radicalmente idea, la CGL è ancora contraria, quindi c'è anche un problema di relazioni con i maggiori rappresentanti del mondo del lavoro. La proposta che noi abbiamo fatto fa un passo ulteriore che dovrebbe, secondo me, portarci anche a una possibilità di richiamare la CISL a una maggiore attenzione a questa proposta, perché, come dicevo prima, è una proposta che valorizza al massimo la contrattazione sindacale, non la sostituisce, perché noi partiamo dal rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, che dice che il lavoratore deve avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro che svolge, e diciamo nella legge, potrebbe diventare legge, il fatto che quella retribuzione giusta è proprio quella che emerge dalla contrattazione dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Quindi una valorizzazione massima, non è che se so un operaio del tessile mi danno i 9 euro, no, mi devono dare in relazione alla mia qualifica la retribuzione, il trattamento economico complessivo, quindi che comprende anche la tredicesima, il TFR, gli scatti di anzianità, il welfare aziendale se c'è, che è previsto da quel contratto, quindi è molto di più di un salario minimo, però come dicevo prima ci vuole anche un minimo sotto il quale non si può andare, sotto il quale non c'è dignità e non c'è libertà, come dice la Costituzione, perché la Costituzione dice che il salario deve garantire dignità e libertà al lavoratore e alla sua famiglia.
Certo. Allora il messaggio, questo è l'ultimo che le leggo, di Giacomo. Primo, un piano strategico per il lavoro, riforma degli uffici di collocamento è necessario, continuare la battaglia sul salario minimo con corsi di formazione e indirizzo lavorativo. Guerra.
È fondamentale affrontare anche il tema della formazione e anche delle politiche attive del lavoro. Il lavoro si crea soprattutto con politiche di tipo macroeconomico, no? Di sviluppo, quindi dei vari settori, però è importantissimo che i lavoratori possano affrontare, io direi anche gli imprenditori, ci vuole molta formazione anche per gli imprenditori, possano affrontare le trasformazioni così profonde e così rapide che stanno attraversando la nostra società. Quindi bisogna accompagnare con uno studio attento sulle cose di cui c'è bisogno, una possibilità di favorire l'incontro tra domanda e offerta, ma anche di stimolare le nuove competenze, queste trasformazioni, mi riferisco a quella ecologica, mi riferisco a quella tecnologica, che stanno cambiando radicalmente il mercato del lavoro e il mercato della produzione. Quindi è un tema assolutamente sfidante. Nella PNRR ci sono risorse importanti dedicate a questo, con il programma GOL, che è una prima importante sperimentazione fatta nel nostro paese e che considera le diversità, perché non tutti i lavoratori hanno le stesse problematiche, ci sono persone che hanno perso il lavoro a fronte di una crisi industriale, lì si tratta di una soluzione da cercare per un gruppo di persone, ci sono invece lavoratori che sono lontani dal lavoro da tantissimo tempo, hanno titoli di studi molto bassi, quindi è una questione molto 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 seria. Devo dire che di fronte ai passi che si stavano facendo il governo fa retromarcia, perché scioglie l'ANPAL senza capire che cosa vuole mettere al suo al suo posto e quindi distrugge quello che si stava facendo, che era ad esempio una banca dati nazionale che servisse appunto a contenere tutti i profili delle persone che via via vengono prese in carico dai servizi per l'impiego. Bisogna anche che si lavori assieme agli imprenditori, perché gli imprenditori si lamentano che non trovano lavoratori, ma non si rivolgono mica ai centri per l'impiego per trovarli. Certo. E quindi bisogna proprio rivedere tutto il sistema nel suo complesso.
Onorevole Guerra, senta, per concludere, ma un modello potrebbe essere quello tedesco sul salario minimo, così come detto qualche giorno fa dal segretario della FIOM Michele De Palma?
Il governo tedesco è abbastanza interessante, il modello tedesco è interessante perché è un modello di un paese in cui anche la contrattazione sindacale è forte, quindi da questo punto di vista c'è similitudine sicuramente fra i due paesi. Nel modello tedesco il salario minimo proposto è decisamente più alto di quello che proponiamo noi, ma perché in Germania sono molto più alti dei nostri e quindi c'è proprio un problema anche della necessità di utilizzare misure che tengano conto della situazione economica del paese. Su questo noi veniamo attaccati, ci si dice che il salario che abbiamo proposto è molto alto, non è vero, noi siamo dentro i parametri europei purché si tenga in conto che il 68% dei lavoratori del terziario nel nostro paese lavorano con un contratto poco credibile perché è scaduto spesso da 2 anni e mezzo, 3 anni o anche di più, e la maggior parte dei contratti del nostro paese, o perché conclusi prima o perché non rinnovati, non hanno ancora tenuto conto di questa piccola cosa che si chiama inflazione, che sta erodendo dal 15 al 17% del potere reale dei salari. Se teniamo conto di questo, non si può certamente andare sotto 9 euro, come dice la nostra segretaria, sotto 9 euro è bieco sfruttamento.
Certo. Ce l'ho aggiunto io. Onorevole Guerra, ho capito bene. Senta, onorevole Guerra, siamo giunti al termine, lei l'ha evocato qualche istante fa, ma non le ho fatto nessuna domanda. Mi riferisco al grande, importantissimo, decisivo capitolo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma lei ha capito, insomma, a che punto siamo, insomma, perché da qualche giorno si parla tanto di inchieste e poco, no? Di tutto quello che in qualche modo poi accompagna il nostro futuro, in primis appunto il lavoro del governo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma insomma, qualcosa si sta muovendo o siamo ancora, come dire, fermi? In qualche modo il governo è impantanato. Lei che impressione ha?
Ma sicuramente ci si è impantanato anche perché ha avuto l'arroganza di volere perdere i primi 6 mesi a cercare di rivedere una governance che era già stata messa faticosamente in funzione, e quindi questo sicuramente ha interrotto le catene, no, di dell'architettura che invece cominciavano finalmente
di trasmissione, diciamo così. Sì.
Sì. Però c'è anche un altro problema, mi sembra che ci sia stata una difficoltà a capire la metodologia che deve essere seguita, cioè quando il PNRR individua degli obiettivi, no, questi target, milestone, cioè quindi obiettivi intermedi, obiettivi finali, non individua, cioè questi, non chiede che siano spesi dei soldi, ma che quei soldi raggiungano l'obiettivo che è stato concordato. E quindi ci si trova che magari hai speso i soldi per gli asili nido, ma non hai portato a 250.000 i nuovi posti bimbo che dovevi garantire, così per le residenze universitarie. C'è uno stretto lavoro molto forte con la Commissione europea, che ha un atteggiamento di aiuto nei confronti del governo italiano, perché non vuole certamente che il piano fallisca, ma non si può andare sotto gli accordi che sono stati fatti. Adesso c'è una rincorsa, ci viene continuamente detto che verranno anche rivisti gli obiettivi, ma indicazioni in questo senso non le abbiamo per poter giudicare cosa il governo ha in testa, ammesso che qualcosa in testa ce l'abbia. Ha preso come tempo di scadenza per definire le correzioni al piano fine agosto, vuol dire che tutti i mesi che sono passati da quando si parla di queste correzioni e non le si propone, sono mesi che rischiano di ritardare ulteriormente l'attuazione del piano. Quindi la situazione è preoccupante, ciò non toglie che dentro quel piano ci sono finalmente, perché c'erano stati messi dai governi precedenti, dei progetti importanti per il nostro paese e che come opposizione noi siamo dell'idea di spingere al massimo il governo perché quei piani vengano attuati. È importante per il nostro paese per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda i servizi sociali, per quanto riguarda appunto la formazione. Sono tutte cose che non devono essere lasciate indietro, bisogna correre tutti al massimo. Non mi sembra che ci sia ancora pieno questa consapevolezza e spero che ci siano le capacità che per ora non si sono viste.
Vedremo, vedremo naturalmente. Ricordo che era l'onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro nella segreteria del Partito Democratico. Grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine dei nostri approfondimenti. A me non resta che ringraziare Ilenia Daniello, la parte tecnica Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.